Quanto si è dedicato questa settimana Flannery O'Connor, l'autrice americana, che sosteneva, tra le altre cose, che non ci sarebbero state biografie su di lei, affermando che una vita passata tra la casa e il pollaio non è affatto interessante, parole sue. La nostra ospite di oggi, per il dossier dedicato a questa autrice del sud degli Stati Uniti, è Fernanda Rossini, che, disubbidendo, se così si può dire, alla stessa Flannery O'Connor, le ha invece dedicato la prima biografia in lingua italiana, intitolata Flannery O'Connor, vita, opere, incontri, pubblicata dalle edizioni Ares nel 2020. L'opera analizza come il lupus, la malattia di cui è stata colpita e che costrinse la O'Connor a vivere confinata nella fattoria di famiglia fino alla morte precoce a 39 anni, non sia stato un elemento puramente invalidante, ma si sia trasformato in uno strumento di indagine antropologica e letteraria. Fernanda Rossini è stata intervistata da Enrico Bianda.
È noto che per una manciata di anni durante i quali lei si è trasferita al nord, O'Connor ha vissuto tutta la vita nella Georgia del sud degli Stati Uniti, precisamente a Milledgeville, una cittadina essenzialmente rurale. I suoi sogni, le sue speranze di giovane scrittrice, riconosciuta ormai nell'ambiente piuttosto stimolante di New York, vengono però strappati dalla malattia, il lupus eritematoso che le ha già portato via il padre, e quindi è costretta ad un rientro forzato e alla vita appartata, perché queste sono le condizioni indispensabili per lei per poter avere le energie sufficienti per poi potersi dedicare alla scrittura. È un momento nella sua vita piuttosto complicato, e una volta che ha accettato tutto questo, anni dopo riuscirà ad affermare con soddisfazione che l'allontanamento è stato in qualche modo necessario, ma il ritorno è stato per lei una benedizione, perché le cose migliori, dice lei, le ha scritte proprio al sud. Il sud in cui rientra negli anni 50 sta vivendo un periodo di forte evoluzione socio-economica, e anche a livello culturale gli autori più noti, più conosciuti tra gli anni 50 e 60 difendono l'originalità e i valori propri della cultura e delle tradizioni di quella regione, e cercano di difendere i loro valori appunto dall'invasione di quella che considerano un'invasione appunto degli ideali del nord. E la Flannery O'Connor concorda in pieno con questo clima culturale. Lei infatti è convinta che scrivere consista in un tuffo nel reale, che lo scrittore in qualche modo debba impolverarsi sulle strade dell'esistenza, e lei lo fa per davvero e si impolvera appunto sulle strade del sud, tramite giornali, lettere, discussioni, chiacchiere con gli amici, incontri, ma anche proprio ascoltando le chiacchiere della mamma quando va a fare la spesa con lei o va a mangiare con lei, si tiene informata su ciò che succede a livello economico, culturale e sociale nel mondo che la circonda. Ed è questo che poi lei trasferisce nei suoi racconti. Ogni sua storia, infatti, parte da un fatto, da una persona realmente esistiti, da qualcosa che è del sud, e in un saggio spiega: si separa un personaggio dal suo ambiente, sto citando le sue parole, poi non hai molto da dire su di lui come individuo. Nella nostra parlata del sud ci portiamo dietro la nostra storia, le nostre credenze e tradizioni, ma anche i vizi e le virtù. E aggiunge: non puoi dire nulla di significativo sul mistero di una personalità a meno che tu non metta quella persona nel contesto sociale al quale appartiene. Questo viene dai critici definito realismo. Lei invece va oltre e dice che ciò che ha impedito a questo suo realismo, a questa sua capacità di descrivere la regione del sud, senza che scada appunto nel descrittivismo o nel biografismo, è la prospettiva da cui osserva tutto questo. E la sua visione, che lei definisce realismo delle distanze, o realismo cristiano, è quella che comprende Dio, per cui lei costruisce storie concretamente plausibili, vere, possibili nel sud, in cui i suoi personaggi sono gente del sud, che parla la lingua del sud, che vivono al sud, perché questo è l'unico modo che lei ha per inscenare, per mettere sul palcoscenico del sud drammi spirituali che coinvolgano qualsiasi individuo, qualsiasi persona.
Ecco, lei ha accennato alla malattia, no? Questa presenza del lupus che accompagnerà la O'Connor per gran parte della sua vita adulta e che sembra incidere non solo, insomma, sui temi della sua opera, ma anche proprio sul tono, l'ironia, l'attenzione al corpo e alla fragilità umana. Possiamo dire che la malattia abbia contribuito a definire lo stile letterario?
Allora, questa è una questione a livello critico ancora piuttosto dibattuta. Flannery O'Connor afferma che nel momento in cui scrive lascia la malattia, e nel suo scritto diceva le stampelle, fuori dalla porta, ma è comunque innegabile che le sue condizioni fisiche possano in qualche modo aver influenzato, magari anche abbastanza, il suo modo di porsi verso la scrittura. Va però sottolineato, e questo ci tengo a dirlo, che la capacità di cogliere il lato ironico delle persone e delle situazioni era già una sua dote fin da ragazzina, quando con il papà aveva cominciato a scrivere, dipingere e poi rilegare i primi libricini che ancora sono negli archivi, che quindi si possono vedere e consultare. In questi, alcune descrizioni di parenti o di vicende familiari rivelano già la sua finezza nell'osservare e nel cogliere il dettaglio satirico, il dettaglio ironico, e poi di riuscire a trasportarlo sulla pagina in modo divertente, anche se alcuni parenti spesso non apprezzavano queste sue prime prove. Certamente però va detto anche che l'attenzione al corpo e alle sue deformità e alle sue debolezze è in parte dovuto alle condizioni fisiche stesse della O'Connor. Ma questi rimangono strumenti narrativi per indicare, attraverso i quali lei indica, la deformità di altro genere, per esempio la gamba di legno di Ulga o il piede caprino di Rufus, ma anche il braccio corto di Tom Shiflett, sono per lei indicazioni che dà al lettore, in modo che questi possano comprendere come i personaggi siano non solo fisicamente ma anche interiormente deformi. Quindi per lei ironia, satira e grottesco sono strumenti narrativi tipici della letteratura del Sud e che lei sa utilizzare per i propri scopi. Non sono solo per lei elementi descrittivi, senz'altro anche questi, ma diventano elementi di ciò che lei definisce, appunto, come dicevamo prima, il realismo delle distanze. Mi permetto di citare le sue parole perché queste fanno comprendere esattamente che cosa intendesse. Lei in una frase spiega, e cito: il realismo delle distanze è quel realismo che comprende la distanza tra Dio e l'uomo, che non esita a deformare grottescamente le apparenze al fine di mostrare la verità nascosta del mistero della vita creata, che non teme di descrivere le storture e le incongruenze perché queste fanno parte del vero. Quindi, concludendo, posso affermare che la malattia ha donato tinte magari un attimino più fosche ad una visione del reale che già lei aveva piuttosto scura, ma che è sempre però illuminata dalla speranza e dalla presenza della grazia di Dio.
E arriviamo a questa sorta di terzo elemento caratterizzante, no? Siamo partiti dalla, mi perdoni, uso una parola che magari non è proprio appropriata, vale a dire territorialità, siamo passati attraverso l'esperienza biografica della malattia, arriviamo alla fede. Flannery O'Connor è una scrittrice, lo sappiamo, profondamente cattolica, ma al tempo stesso radicalmente antisentimentale, lei già ci ha detto qualcosa, nei suoi racconti la grazia passa spesso attraverso il grottesco, appunto, la deformità, la violenza. Quanto pesa in questa visione narrativa la sua esperienza personale e spirituale?
Allora, devo subito chiarire che O'Connor si è formata come scrittrice alla luce dei principi del New Criticism, che era imperante nel momento in cui lei si stava definendo come scrittrice. Per cui lei vuole e riesce a scrivere opere narrative che debbano essere lette, comprese ed apprezzate per se stesse, senza che aspetti biografici o la storia dello scrittore stesso possa in qualche modo giustificare o spiegare l'opera in sé. Quindi consapevolmente rifiuta ogni addebito biografico ai suoi racconti e dichiara che utilizza violenza, la deformità e il grottesco come strumenti, perché per lei questi strumenti servono a mostrare al lettore che credere non è semplicemente avere una coperta elettrica che aiuta o una rassicurazione o una consolazione, ma credere per lei è accettare che la grazia arrivi a sconvolgere l'esistenza quotidiana, quindi invada la vita quotidiana del personaggio e in seconda istanza, per farmi il corno, anche del lettore attento, per far spazio a Dio, e per lei credere è credere nell'incarnazione, nella violenza del Dio crocifisso. Nei suoi racconti, racconto dopo racconto, cerca di mostrare appunto che ogni essere umano deve necessariamente riconoscersi in relazione al mistero della vita creata, che deve comprendere che la vita va oltre il quotidiano e è perfettamente consapevole che questo suo impegno quotidiano va poi messo sulla pagina e descritto, e effettivamente prima i personaggi e poi i lettori, attraverso quello che lei chiama il territorio del diavolo, cioè una situazione in cui l'uomo non è in contatto con Dio, per giungere, secondo lei, nel punto in cui tempo, spazio ed eternità si incontrano, cioè il momento in cui il personaggio comprende la presenza di una dimensione ulteriore alla vita quotidiana, ed è in quel momento lì che deve decidere quale accettare, ed è questo che resta un attimino complicato nella lettura a prima vista dei racconti, ma che poi leggendo di conseguenza si chiarisce.
Le pongo un'ultima domanda che in qualche misura potrebbe racchiudere, no? Quanto ci siamo detti fino adesso. Penso ai diari, penso alle lettere, le testimonianze degli amici. Insomma, emerge una figura molto diversa dagli stereotipi. Una scrittrice, una donna ironica, talvolta tagliente, molto molto lucida, capace di osservare se stessa con distacco. Le chiedo in una battuta, in chiusura, quanto è importante, insomma, conoscere la persona Flannery O'Connor per comprendere la scrittrice Flannery O'Connor?
Allora, penso che conoscere O'Connor come persona sia utile per scendere in profondità nelle sue storie, che comunque sono comprensibilissime anche se non si conosce la storia e la biografia di Flannery O'Connor. A tale riguardo, le posizioni critiche sono piuttosto divergenti. Io posso personalmente affermare che dopo aver letto appunto le lettere, i diari, i saggi, ho scoperto quanto la ricchezza e la bellezza di Flannery O'Connor come persona e credente abbia influito sulla O'Connor scrittrice, in quanto tutte le sue storie sembrano storie grottesche, ma alla fine sono storie che conducono il lettore alla speranza.
La voce di Fernanda Rossini, biografa in italiano di Flannery O'Connor, intervistata da Enrico Bianda, chiude il nostro dossier dedicato a questa straordinaria scrittrice statunitense che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa settimana, Flannery O'Connor. Rete 2.